Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il mistero dell'incarnazione del Verbo, che noi riviviamo ogni anno nella festa del Natale, ci invita a meditare sugli avvenimenti che segnano il corso della storia. Ed è precisamente nella luce di questo mistero, pieno di speranza, che si tiene questo incontro tradizionale con voi, illustri membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, che all'inizio di questo anno nuovo ci offre un'occasione opportuna per scambiare cordiali auguri. Il mio saluto deferente si estende ad ognuno di voi, così come alle vostre famiglie e dei vostri collaboratori, e attraverso voi ai popoli e ai governi dei paesi che voi rappresentate. Per tutti chiedo Dio il dono di un anno che sia fecondo di giustizia, di serenità e di pace. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Fabio Colagrande. Oggi è giovedì 8 gennaio 2009. Un saluto ad Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Eva Rohrmann ed Elena Colson sono in regia. Avete sentito in apertura di questa trasmissione le prime parole pronunciate oggi da Papa Benedetto XVI incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, incontro che è avvenuto nella Sala Regia. Ricordiamo che la Santa Sede intrattiene attualmente relazioni diplomatiche con 178 stati. Il Papa, come avete sentito, guarda gli avvenimenti internazionali proprio alla luce del mistero di speranza del Natale, chiedendo per tutti a Dio il dono di un anno fecondo di giustizia, serenità e pace. Nonostante tanti sforzi, ha ricordato, la pace così desiderata è ancora lontana. Di fronte a ciò non dobbiamo scoraggiarci. E il Papa, come aveva fatto nel messaggio per il 1 gennaio, per la giornata mondiale della pace, ha voluto mettere in collegamento la pace con la povertà. La sua attenzione si è rivolta verso i troppo numerosi poveri del nostro pianeta. Per costruire la pace, ha affermato, occorre ridare speranza ai poveri, alle tante persone e famiglie colpite dall'attuale crisi economica. E ancora il Papa ha chiesto di investire nei giovani, educandoli a un ideale di vera fraternità, nella consapevolezza che c'è un comune padre di tutti gli uomini, il Dio creatore. Ha denunciato poi le discriminazioni e i gravissimi attacchi di cui sono stati vittime lo scorso anno migliaia di cristiani, abusi che affondano le loro radici nella povertà morale, ha detto. E ancora ha evocato la violenza così urgente, così sotto gli occhi di tutti, diciamo noi, in Medio Oriente, Terra Santa, che provoca danni e immense sofferenze alle popolazioni civili, ha detto il Papa, complicando ulteriormente la ricerca di una via d'uscita dal conflitto tra israeliani e palestinesi, vivamente desiderata da molti di essi e dal mondo intero. E ancora il Papa si è rivolto all'Asia, guardando con fiducia la ripresa di nuovi negoziati di pace a Mindanao, nelle Filippine, e al nuovo corso che prendono le relazioni tra Pechino e Taipei. Si è augurato una soluzione definitiva del conflitto nello Sri Lanka. Passando all'Africa, dove quest'anno si recherà in visita, Benedetto XVI ha ricordato che la Santa Sede segue da vicino le vicende di questo continente. Un'attenzione particolare deve essere riservata all'infanzia, ha detto il Papa, qui molti bambini vivono il dramma dei rifugiati, come in Somalia, Darfur e in Congo. Soffermandosi sull'America Latina, ha sottolineato il desiderio di questi popoli di vivere in pace, liberati dalla povertà e potendo liberamente esercitare i loro diritti fondamentali. Poi ha salutato la comunità cristiana della Turchia, ha auspicato soluzioni eque e pacifiche alla crisi di Cipro, del Caucaso, in particolare in Georgia, e tra le popolazioni della Serbia e del Kosovo, nel rispetto delle minoranze. Infine il Papa ha volto il suo pensiero agli esseri umani più poveri, che sono i bambini non ancora nati, e poi agli altri poveri, come i malati, le persone anziane abbandonate, le famiglie diverse. La povertà, ha concluso, si combatte se l'umanità è resa più fraterna tramite valori ed ideali condivisi, fondati sulla dignità della persona, sulla libertà unita alla responsabilità, sul riconoscimento effettivo del posto di Dio nella vita dell'uomo. Dunque il Papa ha riproposto alcuni punti forti del suo magistero in questa panoramica internazionale. Noi commentiamo le parole del Benedetto XVI con un ospite in diretta telefonica con noi, che ringraziamo, Andrea Bianchi, ordinario di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano e docente anche all'Istituto di Alti Studi Internazionali a Ginevra. Professor Bianchi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
Ecco, come esperto di diritto internazionale le chiedo intanto una valutazione complessiva di questo discorso del Papa, che come abbiamo ricordato riprende un po' il concetto centrale del suo messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno: combattere la povertà per costruire la pace.
Ma direi che questa rimane l'intuizione fondamentale, forse anche il messaggio più importante sotteso al discorso di oggi, e cioè la consapevolezza che per lottare efficacemente contro le guerre, contro i conflitti, siano essi di natura internazionale o interna, bisogna in fondo rimuoverne le cause che molto spesso li alimentano. E non c'è alcun dubbio che tra le cause più diffuse ad alimentare i conflitti a qualsiasi livello sia proprio la povertà. Una povertà che è intesa non solo in senso materialistico, come un'assenza di mezzi materiali, ma anche in senso spirituale, come assenza di valori. E direi che proprio questa è la parte più importante, il filo conduttore di questo discorso di oggi.
Il Papa ha ricordato che all'alba di questo 2009 il suo pensiero affettuoso va a quanti hanno sofferto a causa di gravi catastrofi naturali: Vietnam, Birmania, Cina, Filippine, in America Centrale, nei Caraibi, in Colombia, in Brasile, o a causa di sanguinosi conflitti nazionali o regionali, o a causa di attentati terroristi che hanno seminato la morte e la distruzione in paesi come l'Afghanistan, l'India, il Pakistan e l'Algeria. E ha detto: la pace così desiderata è ancora lontana, non dobbiamo però scoraggiarci. Poi, passando proprio al tema che stavamo toccando adesso, ha ricordato alcune parole di Paolo VI nella Populorum Progressio e poi ha detto quanto segue. Ascoltiamo.
Il est urgent désormais d'adopter une stratégie efficace pour combattre la faim.
Ed ora è innanzi urgente adottare una strategia efficace per combattere la fame e facilitare lo sviluppo agricolo locale, soprattutto perché la percentuale di persone povere nei paesi ricchi aumenta. In questo contesto sono lieto che in occasione della recente conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo siano stati individuati criteri utili per orientare la gestione del sistema economico e aiutare i più deboli.
Utile per orientare la governance del sistema economico e venire in aide ai più deboli.
Ecco, professor Bianchi, proprio nel concreto, combattere la fame, facilitare lo sviluppo agricolo locale, sono priorità che il Papa mette proprio in collegamento con l'urgenza della pace.
Ma senza dubbio, mi sembra che questo sia assolutamente fondamentale. Credo che dal discorso del Papa di oggi traspaia anche un tema forse latente, e cioè che a fronte di sfide globali, ed è significativo che tra queste sfide globali siano anche incluse delle catastrofi naturali, quello che la natura ha riservato tragicamente negli ultimi tempi all'umanità. Bene, per far fronte a queste catastrofi globali, a queste sfide che interessano l'intero pianeta, occorre che esista una comunità internazionale, una comunità coesa che si prenda le proprie responsabilità e che sappia agire. Ed in fondo credo che sia proprio questo il più grande problema di cui a livello internazionale si soffre oggi: la difficoltà ad agire in maniera coesa per articolare delle politiche di intervento, soprattutto a fronte di sfide globali, che siano effettivamente efficaci. Certo, ci sono delle iniziative in corso, richiamo alla conferenza di Doha, ma non c'è motivo di essere soddisfatti. Io credo che negli ultimi anni la comunità internazionale sia stata un po' latente a livello di coesione, a livello di capacità di azione.
Ecco, vengono in mente anche le parole che il Papa ha detto nel suo storico discorso alle Nazioni Unite nell'aprile scorso, quando ha ricordato come ci sia un difetto, possiamo dire, di multilateralismo nelle decisioni dell'ONU.
Non c'è dubbio, ma non è un problema che si fa sentire solo all'interno dell'ONU. C'è una certa dispersione di forze, ci sono molte iniziative a livello multilaterale che molto spesso rappresentano dei doppioni e che vanno a detrimento dell'efficacia. Ma prima ancora che di occuparci delle modalità poi concrete di intervento, io credo che sarebbe già un notevole passo avanti riconoscere una serie di priorità nell'azione, e tra queste non c'è dubbio che quelle indicate oggi nel discorso del Papa possono rappresentare un punto di partenza. Quindi direi che il problema presenta due aspetti: da un lato cercare di rendere una comunità internazionale più coesa rispetto a quelle che sono le priorità dell'azione, e dall'altro mettere poi sul piano concreto tutta l'energia necessaria per far sì che questa azione possa concretizzarsi e produrre risultati utili.
E passiamo a uno dei punti, appunto, come dicevamo, più attuali del discorso del Papa, quando si è riferito a quanto sta avvenendo in Medio Oriente. La nascita di Cristo nella povera grotta di Betlemme ci conduce naturalmente ad evocare la situazione nel Medio Oriente, in primo luogo in Terra Santa, dove, ha ricordato il Papa, in questi giorni assistiamo ad una recrudescenza di violenza che provoca danni e immense sofferenze alle popolazioni civili. Questa situazione complica ancora la ricerca di una via d'uscita nel conflitto tra israeliani e palestinesi, vivamente desiderata da molti di essi e dal mondo intero. E poi ha aggiunto:
Une fois de plus, je voudrais redire que l'option militaire n'est pas une solution.
Una volta di più vorrei ripetere che l'opzione militare non è una soluzione e che la violenza, da qualunque parte essa provenga e qualsiasi forma assuma, va condannata fermamente. Auspico che con l'impegno determinante della comunità internazionale la tregua nella striscia di Gaza sia rimessa in vigore, ciò che è indispensabile per ridare condizioni di vita accettabili alla popolazione, e che siano rilanciati i negoziati di pace rinunciando all'odio, alle provocazioni e all'uso delle armi.
Et que soient relancées les négociations de paix et en renonçant à la haine, aux provocations et à l'usage des armes.
Professor Bianchi, un commento a queste parole del Papa sulla situazione in Terra Santa?
Beh, sono sicuramente parole che sono comprensibili e udiamo da ogni parte, non solo dalla voce del Santo Padre, ma anche da tutti i consessi internazionali, in tutti i fori multilaterali, una condanna della violenza, un richiamo alla pace. Purtroppo ormai sto diventando cinico a fronte di questi richiami di carattere generale. Io credo che la situazione in Medio Oriente sia veramente una delle spine del mondo e sia uno dei fattori che impedisce al mondo di vivere più stabilmente insieme e che rischia di pregiudicare appunto l'equilibrio mondiale. Io credo che ci sia un'assenza della dimensione politica, non ci sia una vera volontà di arrivare ad una pace nel Medio Oriente, una situazione che si è andata esacerbando negli anni, che è quasi oggi un problema intrattabile e che non ha solo bisogno di un richiamo alla pace e alle responsabilità comuni, ma ha bisogno di un'idea politica forte che possa essere in qualche modo poi messa sul piano concreto, sul piano della realizzazione. E questa è la cosa che forse rende più tristi. Tutti si dicono contrari alla guerra, tutti si dicono disposti a negoziare la pace, ma bisogna avere anche l'appoggio di una forte volontà politica perché questo possa realizzarsi.
Anche in questo caso le vede l'assenza di una capacità multilaterale di prendersi in carico del problema Medio Oriente da parte della comunità internazionale?
Non c'è dubbio, anche gli sviluppi di questi ultimi giorni testimoniano della grande confusione nella quale ci si muove. Abbiamo un Consiglio di sicurezza che in realtà è assolutamente incapace di agire, perché comunque gli Stati Uniti mettono in veto qualsiasi risoluzione possa in qualche modo condannare o richiamare le proprie responsabilità Israele. Il Consiglio di sicurezza, che non dimentichiamolo, secondo la Carta delle Nazioni Unite, ha la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Nel frattempo abbiamo altri attori che sono attivi nel settore, abbiamo il quartetto, questo strano combinazione di quattro attori eterogenei, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Russia, il cui rappresentante ufficiale è Tony Blair, abbiamo l'iniziativa dell'Unione Europea, abbiamo l'iniziativa del presidente francese Sarkozy, la cui legittimità è francamente difficile da vedere, visto che la Francia non è più presidente dell'Unione Europea. Insomma, mi pare che ci sia una proliferazione di iniziative, alle quali aggiungo anche la mediazione egiziana, che non credo siano particolarmente efficaci, soprattutto se non c'è un vero sistema di coordinamento in grado di stabilire delle priorità.
Ecco, il Papa, la Santa Sede continuano nel caso del Medio Oriente, ma abbiamo visto in questo discorso al corpo diplomatico, anche parlando ad esempio della situazione dell'Iran, a insistere sulla necessità di una soluzione negoziata. Il Papa Benedetto XVI ripete quello che i papi dicono ormai da tempo: la violenza, la soluzione della guerra non porta a nessuna soluzione, l'opzione militare non è una soluzione. Ecco, quanto è realistico politicamente continuare giustamente sulla base del Vangelo a ribadire questo concetto?
Ma questo credo che faccia parte della missione ovviamente della Chiesa e non ci si può aspettare altro ovviamente non solo dal Papa ma anche da tutte quelle istanze come l'Organizzazione delle Nazioni Unite che rappresentano degli ideali di pace e di stabilità mondiale. Però parallelamente a questa forza morale, che certamente è molto importante, che è uno dei motori della storia, in qualche modo deve accompagnarsi una volontà politica più concreta, una capacità di imporre in nome di una comunità internazionale che deve in qualche modo dare segno della sua esistenza, delle soluzioni che effettivamente risolvano crisi come quella medio orientale che ormai da più di 60 anni rischiano di minare, di fatto minano, alimentando anche il terrorismo in tutto il mondo, la stabilità e la pace. Quindi purtroppo la nota su cui, come dire, vorrei insistere è che a questa forza morale, di cui ovviamente la Chiesa si fa ovviamente interprete, molto spesso non si accompagna una capacità di azione politica da parte non solo delle organizzazioni multilaterali, qui troppo spesso noi demandiamo la responsabilità e diamo anche la colpa per gli insuccessi della politica, ma anche da parte degli stati, delle singole popolazioni, che in un mondo come oggi, anche dove la società civile è in grado di organizzarsi, dovrebbe sentire, far sentire ancora più forte la propria voce a sostegno della formazione di una volontà politica capace di imporsi.
Ecco, sembra in conclusione comunque che l'opzione militare non sia una soluzione, lo dimostrano anche i fatti.
Ma in realtà l'opzione militare è raramente la soluzione dei problemi, credo che la storia ne abbia degli esempi non molto numerosi, anche la storia recente, laddove si è intervenuti militarmente molto spesso si sono lasciati problemi molto più grandi di quelli per i quali si era intervenuti. Però questa è una lezione che l'umanità non ha appreso nemmeno dopo che a fronte degli orrori, delle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, nella Carta delle Nazioni Unite ci si era impegnati a rendere la guerra e quindi l'uso unilaterale della forza sempre e comunque proibito. Purtroppo ancora l'umanità deve percorrere un lungo cammino, è opportuno continuare a gridare la nostra rabbia, la nostra contrarietà alla guerra, ma nello stesso tempo credo che ciascuno di noi, non solo gli Stati, non solo l'ONU, dovrebbe prendersi la responsabilità di far sì che questo non rimanga un grido, ma si trasformi in una volontà di azione.
Grazie davvero al professor Andrea Bianchi, ricordo ordinario di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano e docente all'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra. Grazie professore.
Grazie a voi.
Ancora buon pomeriggio al professor Bianchi. Continuiamo a commentare le parole rivolte da Papa Benedetto XVI al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno. Questa volta lo facciamo con Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine Onlus. Schiavello, ben trovato.
Buongiorno a voi, ben trovati.
C'è un passaggio nel discorso pronunciato dal Papa incontrando gli ambasciatori che riguarda proprio la campagna internazionale per il disarmo. La Santa Sede, ricorda il Papa, ha voluto essere tra i primi a firmare e ratificare la Convenzione sulle munizioni a grappolo, un documento che ha l'obiettivo di rafforzare il diritto umanitario internazionale. D'altra parte, ha detto però il Papa, osservando con preoccupazione i sintomi di una crisi che emergono nel settore del disarmo e della non proliferazione nucleare, la Santa Sede continua a ricordare che non siamo in grado di costruire la pace quando la spesa militare sottrae enormi risorse umane e materiali per i progetti di sviluppo, specialmente dei popoli più poveri. Un suo commento.
Assolutamente, siamo chiaramente d'accordo, ma queste sono parole che ispirano anche l'impegno della società civile, come è stato per le cluster bombs. Ricordo appunto che la campagna italiana ha seguito tutto il processo di Oslo e ha avuto modo di incontrarsi spesso con i rappresentanti anche della Santa Sede, oltre che dei delegati italiani, proprio per cercare di trovare un punto di incontro, e questo trattato deve molto all'impegno appunto della Santa Sede attraverso Monsignor Tommasi. Noi ovviamente facciamo di queste parole anche un motivo di, come dire, ripresa di azione, siamo ovviamente concordi e anche molto preoccupati del fatto che la corsa al riarmo, questo fatto che si tenda a voler mantenere gli equilibri mondiali sulla forza muscolare piuttosto che sul dialogo diplomatico, è chiaramente un sintomo di debolezza di quelli che sono i rapporti internazionali, e quindi chiaramente il Santo Padre ha veramente mandato questo messaggio così forte alle rappresentanze diplomatiche, che sono in fondo proprio il fronte della discussione e delle relazioni, e quindi noi come società civile e come campagna che raccoglie moltissime organizzazioni cercheremo appunto di dare il nostro contributo sollecitando anche il nostro paese.
In poche parole, se è possibile dirlo, perché c'è una crisi nel settore del disarmo e della non proliferazione nucleare?
Ma perché negli ultimi anni l'industria bellica è diventata anche un settore trainante dell'economia, questo è un dato di fatto, e purtroppo sappiamo che le armi si vendono sostanzialmente, o perlomeno in certo quantitativo, esclusivamente se esistono anche delle guerre, dei conflitti. Non possiamo immaginare che è un settore che non va demonizzato, perché altrimenti offriamo il fianco diciamo a chi vuole strumentalizzare invece delle parole che tendono a voler aprire un percorso di dialogo e di pace. Quanto più che demonizzarlo, bisogna capire che se un settore che produce armi diventa trainante per un'economia, ha anche la capacità di porre diciamo delle condizioni che possono essere costose, ma soprattutto il problema è che queste aziende, che in questi interessi assorbono moltissime risorse che vengono distratte da altri capitoli di spesa che riguardano il sociale, il sanitario, lo sviluppo. Questo è uno dei problemi, per esempio, con la campagna Sdebitarsi, che appunto perorava la causa dell'abbattimento del debito dei paesi in via di sviluppo. Però poi questi soldi, questi paesi, li reinvestivano piuttosto che in infrastrutture o su dimensioni sociali, sanitarie, invece nel riarmo. Per cui questo è un discorso che va affrontato in maniera molto sistematica e con grande attenzione anche nei rapporti internazionali. Si può aiutare un paese se garantisce che quei soldi che verranno dati, oppure in qualche modo il debito verrà abbonato, verranno spesi non per armarsi, ovviamente.
Quindi se il Papa ci dice che per costruire la pace bisogna combattere la povertà, non possiamo pensare di combattere la povertà costruendo le armi, perché altrimenti la conseguenza si interrompe, il ragionamento si interrompe ovviamente. Io ringrazio molto Giuseppe Schiavello, ricordo direttore della campagna italiana contro le mine Ollus, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, il discorso rivolto dal Papa al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno. Grazie a Sergio Centofanti in redazione, grazie ai nostri ospiti, il professor Andrea Bianchi e Giuseppe Schiavello. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questa trasmissione. Restate sintonizzati.
Su Israele anche dal Libano. Hezbollah: non siamo stati noi, a Gaza ucciso un ufficiale israeliano. Il Papa: indispensabile una tregua, alle elezioni in Israele e Palestina portino leader capaci di guidare il processo di pace. All'Italia, vertice Berlusconi Bossi dopo il via libera ad Air France, Fiumicino, voli cancellati per un'assemblea, a Milano il Malpensa Day. Alpinista ligure muore in Argentina sulla vetta della Aconcagua, lotta contro il tempo per salvare i 3 compagni, 2 sono donne. La pioggia scioglie il ghiaccio, il nord torna a circolare, temperature in rialzo, ma sabato torna il gran freddo. Madrid, la ministra della difesa Chacon non mette l'abito lungo alla festa dei militari e la francese Dativa al lavoro sui tacchi a spillo 5 giorni dopo il parto. Buongiorno dal TG1. Anche il nord di Israele è finito sotto i razzi dei miliziani palestinesi. Almeno 3 Katyusha provenienti dal sud del Libano sono caduti in Galilea, ferendo leggermente alcuni civili. Israele ha risposto con l'artiglieria. Il movimento sciita Hezbollah nega la responsabilità dei lanci, mentre i caschi blu dell'UNIFIL sono stati messi in allerta. In diretta da Haifa l'inviato Duilio Giammaria.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, giovedì 8 gennaio 2009. L'abbiamo ascoltata qui sulla Radio Vaticana in diretta con qualche minuto di differita. Vi ricordo alle ore 14 l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E siamo arrivati alla seconda parte della diretta di oggi, che stiamo dedicando alle parole pronunciate dal Papa nel tradizionale appuntamento di inizio anno, l'incontro con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, con gli ambasciatori presso la Santa Sede, per presentare gli auguri per il nuovo anno. Come sempre, questo incontro, che si è svolto nella Sala Regia quest'anno, è l'occasione per una panoramica della situazione internazionale da parte del Papa, che traccia un profilo delle diverse situazioni di povertà, di conflitti e in qualche modo fa i suoi auspici per una soluzione delle diverse situazioni. In questo caso Benedetto XVI ha ripreso il concetto centrale del suo messaggio per la giornata del 1 gennaio di quest'anno, combattere la povertà per costruire la pace. E nel discorso il Papa ha voluto ricordare anche le discriminazioni, i gravissimi attacchi che hanno subito i cristiani, in particolare in Iraq e in India. Sentiamo il passaggio riferito proprio a queste situazioni.
Le discriminazioni, le très graves attacchi dont ont été victimes l'an passé.
Le discriminazioni e i gravissimi attacchi di cui sono state vittime l'anno scorso migliaia di cristiani mostrano come non sia soltanto la povertà materiale, ma anche la povertà morale a nuocere alla pace. È nella povertà morale, infatti, che simili abusi affondano le loro radici. Riaffermando l'alto contributo che le religioni possono dare alla lotta contro la povertà e alla costruzione della pace, vorrei ripetere in questa assemblea, che idealmente rappresenta tutte le nazioni del mondo, il cristianesimo è una religione di libertà e di pace ed è al servizio del vero bene dell'umanità.
Il cristianesimo è una religione di libertà e di pace. Il è al servizio del vero bene.
Il Papa si è rivolto ai fratelli e alle sorelle vittime della violenza, specialmente in Iraq e in India, ha rinnovato l'assicurazione del suo paterno affetto, si è rivolto alle autorità civili e politiche di quei paesi, chiedendo insistentemente di adoperarsi con energia per mettere fine all'intolleranza e alle vessazioni contro i cristiani, di far sì che siano riparati i danni provocati, in particolare ai luoghi di culto e alle proprietà, e incoraggiare con ogni mezzo il giusto rispetto per tutte le religioni, mettendo al bando ogni forma di odio e di disprezzo. E poi il Papa ha guardato al mondo occidentale: non si coltivino pregiudizi e ostilità contro i cristiani semplicemente perché su certe questioni la loro voce è dissente. E da parte loro, ha detto, i discepoli di Cristo di fronte a tali prove non devono perdersi d'animo. La testimonianza del Vangelo è sempre un segno di contraddizione. Dunque il Papa, così come aveva fatto nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno, è tornato a parlare del concetto di povertà morale, ricordando appunto le discriminazioni, gli attacchi di cui sono state vittime lo scorso anno migliaia di cristiani. Ha detto: questi abusi affondano le loro radici in questo tipo di povertà. Noi abbiamo commentato queste parole del Papa con il padre Piero Gheddo, missionario del PIME dal 1953.
Commento che ha più che ragione, perché insomma tutta la tradizione, questo Vangelo e la tradizione cristiana dicono che la felicità dell'uomo non sta nelle cose umane, ma che sono passeggere, ma in Dio che l'ha creato e che è un padre misericordioso. Cioè, quindi, quando noi togliamo dal nostro orizzonte, noi come popolo, non parlo di persone, quando togliamo dall'orizzonte Dio, la legge di Dio, la volontà di Dio, l'amore di Dio, non capiamo più neanche l'uomo, non capiamo più neanche noi stessi. E quindi prevalgono le nostre passioni, i nostri egoismi, che tutti abbiamo, si capisce. Quindi la povertà morale, come diceva Madre Teresa dei poveri dell'India, una volta l'abbiamo chiesto: ma lei cosa dice di questi poveri che non hanno neanche da mangiare, che non hanno la lebbra, che hanno queste... Diceva: sì, i poveri hanno bisogno di tante cose, ma soprattutto cercano Dio, soprattutto hanno bisogno di Dio, soprattutto cercano Dio. E poi aggiungeva: la più grande disgrazia dell'India è di non conoscere Cristo. E uno potrebbe dire: ma come, l'India che è così tante masse di poveri, di paria, di tribali, eccetera, e non conosce Cristo? Madre Teresa però si interessava concretamente, è una donna di carità, ma poi diceva: hanno bisogno di Cristo per anche elevarsi umanamente. Quindi la povertà morale di cui il Papa parla è un problema non solo dei popoli non cristiani e poveri, insomma, che non hanno ancora trovato la via per raggiungere Dio, per sentire Dio, ma anche dei nostri popoli occidentali. Io direi che non dobbiamo fermarci troppo sulla povertà morale degli altri, ma della nostra povertà morale.
In particolare, padre Gheddo, infatti, parlando del mondo occidentale, il Papa ha auspicato, parlando al corpo diplomatico, che non siano coltivati pregiudizi o ostilità, esatto, verso i cristiani, semplicemente perché su certe questioni la loro voce dissente. Questo è una, come dire, una consuetudine culturale sempre più ricorrente negli
appunto,
ultimi tempi.
Che tra l'altro non si riesce neanche a capire, perché in fondo, se uno ragiona bene, vede che il Cristo, come dice il Papa nel suo messaggio, il cristianesimo è una religione di libertà e di pace. è a servizio del vero bene dell'umanità. Quindi perché opporsi al cristianesimo e alla Chiesa che porta Cristo a tutti i popoli e a tutte le coscienze? E proprio perché magari la Chiesa ha delle idee diverse da quelle della voce comune, ma questo è il compito della Chiesa, realizzare nel mondo attuale le risposte ai problemi dell'uomo di oggi e che magari dissentono certamente da quelle del mondo. Quindi non si capisce questo. Leggevo in questi giorni alcuni autori indiani famosi come Vivekananda, no? E Gandhi per esempio diceva nelle sue, ha scritto anche ma ha detto molte volte: io ammiro Cristo ma non i cristiani, perché non sono seguaci di Cristo, si proclamano ma non lo sono. E poi diceva che l'India deve avvicinare l'Occidente, e non sono contrario ad imparare dall'Occidente perché ne riconosco le qualità, ma l'India deve imparare dall'Occidente la scienza, la tecnologia, insieme alla capacità organizzativa e al senso pratico degli occidentali, ma al tempo stesso conservare inalterato il proprio ideale morale e spirituale. E Gandhi soffriva per gli indiani benestanti che non capivano, che non aiutavano i poveri, e parlava contro questa povertà morale che li portava a non capire, a non aiutare la gente che aveva bisogno, insomma. E un altro autore indiano che ho letto su questo tema è Vivekananda, uno dei fondatori dell'induismo moderno, che in un suo appello ai monaci indù scriveva, ai monaci, quel che è andato alla vita nel misticismo, nella penitenza, nel silenzio: abbandonate i vostri misticismi che vi indeboliscono, è l'amore l'anima del mondo, per questo amore Cristo ha donato la vita per l'umanità, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i poveri, per l'umanità e per Dio. A noi occorre una religione che ci dia fiducia in noi stessi, il rispetto degli altri e l'amore verso gli uomini. Se volete servire Dio, servite l'uomo. Sembra un passo di San Paolo. È un autore indiano, indù, che ammirava Cristo, che, come dire, ha scritto più volte che Cristo era la risposta ai problemi dell'uomo. Quindi non si riesce a capire bene come mai l'Occidente, e parlo dei mass media, parlo della cultura occidentale, che hanno avuto il dono della fede, che abbiamo 2000 anni di storia cristiana, che ha cambiato l'Occidente, che ha dato tante cose positive all'Occidente, non si capisce perché poi appunto abbia pregiudizi contro i cristiani, contro il cristianesimo. Per esempio, per dirne una molto, molto concreta, no? Quando vengono uccisi o missionari oppure perseguitati cristiani in varie parti del mondo, e la lista delle persecuzioni è numerosa oggi, noi vediamo che nell'Occidente c'è molta freddezza, non si protesta, non si dice noi siamo dalla vostra parte, noi chiediamo per voi la libertà almeno di praticare la fede. Quindi io direi che appunto questa povertà morale potrebbe essere definita il segno della nostra decadenza morale.
Padre Piero, però sì, il Papa, rivolgendosi ai cristiani sia in Oriente sia in Occidente, cristiani che subiscono persecuzioni e sono vittime di ostilità, pregiudizi, ricorda che il Vangelo è sempre segno di contraddizione, l'incoraggia,
esatto,
così.
Esatto, senza dubbio. Il Vangelo è sempre, perché il Vangelo porta la voce di Dio che l'uomo non conosce. E anzi, Gesù ha fatto la grande rivoluzione nella storia dell'umanità, perché mentre le religioni dell'uomo, le altre, buddismo, induismo, eccetera, islam, sono i tentativi dell'uomo di ragionare su Dio, di raggiungere Dio, di pregare Dio, di capire Dio, Cristo è il Dio fatto uomo che è venuto a rivelarsi nella sua vita, nel Vangelo, nelle sue parole, Dio, chi è Dio. E ci ha detto che Dio è amore. Quindi tutto quello che nella vita non è amore, l'odio contro gli altri, la mancanza di carità, l'indifferenza verso le sofferenze, e questo non è giusto per l'uomo, non è fatto per l'uomo. Quindi non si capisce neanche perché questa opposizione, questa non comprensione di tutti i doni che il cristianesimo ha portato all'Occidente.
Grazie Padre Gheddo, grazie. Prego. E buon viaggio, perché so che è in partenza.
Sì, domani vado in Bangladesh per un mese circa a visitare i missionari del PIME, e le missionarie dell'Immacolata sono ancora tanti, un bel paese, e spero che il Signore mi aiuti a fare bene il mio dovere, perché ho tante a sopportare anche la fatica, insomma, del viaggio e di tutto quello che incontrerò in Bangladesh.
Grazie allora per questa intervista, grazie. E buon anno.
Grazie a voi, grazie.
E ringraziamo dunque il padre Gheddo, missionario del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere dal 1953. Con la sua riflessione chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato a un commento alle parole pronunciate dal Papa nel tradizionale discorso per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, rivolto al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Io ringrazio ancora gli altri ospiti, Andrea Bianchi e Giuseppe Schiavello, ringrazio Sergio Centofanti per la collaborazione in redazione, un saluto anche ad Alvaro D'Amico in console, Efar Orman ed Elena Colson in regia. Ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta da Fabio Colagrande.